Bene. Allora ci teniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Allora, dato che stasera parleremo di Gerusalemme come madre e poi vedremo anche in alcune immagini sempre molto sofferte, dolorose, di madri che sono madri anche nel dolore, nella morte. Allora, stasera cominciamo con una preghiera a Maria, essendo anche il mese mariano. Chiediamo a lei la sua capacità di ascolto della parola che l'ha resa madre. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bene, allora riprendiamo la nostra lettura. Eravamo arrivati, se non sbaglio, al versetto 11, se non sbaglio, no? È il versetto 11 che abbiamo letto, no? E allora riprendiamo dal 12, solo per dire che noi teniamo presente che questo libro parte da quell'evento traumatico, catastrofico che rimane nella storia di Israele uno degli eventi cardine, no? Cioè la caduta di Gerusalemme nel 587. E allora questi lamenti sono scritti dopo questa esperienza. E allora li ascoltiamo, tra l'altro non facciamo teologia sopra, ma li ascoltiamo, perché nella Bibbia appunto ci viene portato anche questo. E ecco, in quella esperienza che stiamo facendo in tanti luoghi, ma e poi in particolare qui insieme, di leggere questa parola dove c'è la nostra vita e quindi questa vita visitata da Dio, un Dio che non ha paura di entrare anche in un confronto e in un incontro anche molte volte duro, come può essere anche quello del lamento, no? Tante volte pensate, c'è gente che ancora viene a confessarsi che si è arrabbiata con Dio, no? Perché sai, quella impostazione religiosa un po' moralista che abbiamo ricevuto, mai pensare male di Dio, mai, no? Cioè perché subito a confessare. Allora, ecco, credo che ci faccia bene cogliere invece, come nella scrittura, e stasera, se arriveremo poi a dove spero di arrivare, vedremo anche delle parole molto forti. Allora, quindi eravamo nel primo poema. Ricordate, il primo poema abbiamo due voci, no? La voce del narratore, poeta, commentatore, e dall'altra parte la voce di una donna che è Gerusalemme personificata, no? Allora il versetto 12 dice: voi tutti che passate per la via, che considerate e osservate se c'è un dolore simile al mio dolore, al dolore che ora mi tormenta e con cui il Signore mi ha afflitta nel giorno della sua ira ardente. Dall'alto egli ha scagliato un fuoco, nelle mie ossa lo ha fatto penetrare, ha teso una rete ai miei piedi, mi ha fatto tornare indietro, mi ha resa desolata, affranta dal languore per sempre. E allora Gerusalemme che invita coloro che passano e quindi coloro che vanno al cospetto di questa situazione che sta vivendo, di considerare, di guardare, di fare attenzione, di non essere distratti, no? Coloro che passate per la via, no? I passanti. A volte sappiamo che passanti si può essere passanti, cioè di fretta, e dall'altra parte invece l'invito a affermarsi a, siamo al versetto 12 del primo capitolo, e considerare se c'è un dolore simile al mio dolore. Tra l'altro è il versetto che l'altra volta abbiamo ascoltato nel canto della Giuni Russo. Al dolore che ora mi tormenta. Attenzione, in ebraico questo verbo dice, si potrebbe anche tradurre che mi violenta, che mi fa violenza. È un verbo usato molte volte con i malvagi che compiono violenza, e anche fino alla violenza sessuale. E per cui è questa violenza che, attenzione, e con cui il Signore mi ha afflitta. E il Signore, tra l'altro è il tetragramma, Adonai, per cui è il Signore, colui che si è rivelato nell'esperienza dell'Esodo, dell'uscita dall'Egitto, no? Che ha rivelato il suo nome a Mosè al Roveto, no? E che adesso mi affligge nel giorno della sua ira ardente. Tra l'altro questa cosa del giorno della sua ira ardente torna molte volte nei profeti, per esempio in Amos o anche in Zaccaria, a proposito del giorno finale, del giorno del Signore, no? Giorno di ira, che, ricordate che poi anche Giovanni Battista riprenderà, no? Cioè questa attesa di quello che noi sappiamo della sua predicazione, che ci riportano i Vangeli. Giovanni Battista presenta questo giorno del Signore imminente che sta arrivando, in cui la scure sarà posta alla radice degli alberi, eccetera, eccetera, no? E allora, solo che questo giorno di ira non è contro i nemici, ma è contro il popolo stesso. Si è aggravato il giogo delle mie colpe. Ancora, no scusate, ho saltato indietro alcuni versetti. Dall'alto egli ha scagliato un fuoco, e le mie ossa nelle mie ossa l'ho fatto penetrare. Anche qui, questo scagliare il fuoco, molte volte è visto come il Signore che scaglia questo fuoco contro i nemici. Invece qui Gerusalemme ci sta dicendo che egli ha scagliato un fuoco, nelle mie ossa l'ho fatto penetrare, questo fuoco che penetra nelle ossa, che poi si chiama febbre, no? Quando c'è un fuoco dentro, per cui la temperatura corporea sale, è la febbre. E la febbre è anche una di quelle cose che avvengono, che il Signore dice al popolo in Deuteronomio 28, no, no scusate, 26, Deuteronomio 26, no, non è neanche 26, ce l'ho. Deuteronomio 28, era giusta la prima citazione. A un certo punto si dice, capitolo 28 del Deuteronomio, sono le benedizioni e le maledizioni. Cioè, il Deuteronomio, vi ricordate questo discorso che Mosè fa al popolo prima di entrare nella terra, in cui dice, il Signore ti pone davanti, no, la vita e la morte, scegli la vita, e se sceglierai la vita, e allora ci saranno queste benedizioni. Se sceglierai la morte, allora ci saranno queste maledizioni. Una di queste maledizioni è la febbre. Il Signore, versetto 22, ti colpirà con la consunzione, con la febbre, con l'infiammazione, con l'assura, con la siccità. E ricordate che di fondo, l'abbiamo già visto, lo vedremo ancora dopo, allora, quello che è accaduto, il fuoco l'hanno appiccato i babilonesi, ma nella coscienza del popolo è che sì, è avvenuto tramite questi, ma che in qualche modo è il Signore che si fa presente in questi eventi. E di questi eventi, di cui in qualche modo, e poi lo vedremo meglio, il popolo e Gerusalemme si sente colpevole in qualche modo, di aver abbandonato l'alleanza. Ha teso una rete ai miei piedi, mi ha fatto tornare indietro. Ricordate che c'è un salmo che dice che gli empi pongono una rete o dei lacci, cioè quindi per tendere insidie. Per cui qui è l'immagine di questi verbi che di per sé l'autore sta ponendo su Dio. È Dio che fa violenza, è Dio che pone, che ha posto questa rete ai piedi. Mi ha reso desolata. Desolata è una parola che altre volte troviamo nella Bibbia per indicare una donna priva di marito, che non ha più marito, oppure di figli. E desolata è anche la stessa parola che noi troviamo in un'altra vicenda che abbiamo letto, che è di una certa Tamar, che però non è la Tamar di cui abbiamo ricordato alcune volte, vi ricordate, quella che si finge poi prostituta per poter avere... No, Tamar è una sorellastra, una figlia di Davide, che Amnon, suo fratellastro, concupisce e violenta. E dopo averla violentata, la disprezza, la caccia via. E lei dice, mi è reso desolata. Quindi è questa situazione di violenza subita, no? Che ha tolto ogni dignità, che ha strappato dal di dentro, si è gravato il giogo delle mie colpe, vedete, e dalla sua mano sono annodate il giogo delle mie colpe. E di per sé questo verbo si è aggravato, si potrebbe anche tradurre ha fissato lo sguardo sui miei peccati. Sapete quando c'è quello sguardo di qualcuno che ci pesa addosso, no? Cioè che magari quello sguardo ci rimprovera, che dobbiamo ogni tanto, come dire, sopportare, perché no, ha fissato lo sguardo sui miei peccati, il suo giogo ha posto sul mio collo. E quando arriveremo a leggere Geremia, vedremo che Geremia nel capitolo 28 fa un'azione simbolica, cioè nel Tempio, a un certo punto durante una celebrazione, eccetera, si presenta con un giogo al collo, questi giochi degli animali, no? Del bue e di legno, no? E dice che se non vi convertite, no? e non vi arrendete, tra l'altro ai babilonesi che arrivavano, no, il Signore porrà su di voi, no, un giogo. Allora lì c'è un falso profeta, interessante, che fa al contrario un'azione simbolica, al contrario, cioè gli prende il giogo e lo spacca e dice, così dice il Signore, io distruggerò il giogo di Babilonia che sta su di voi e ritorneranno gli arredi del Tempio. Ricordate che c'era già stata una prima deportazione, no, nel 590 più o meno avanti Cristo, e ritorneranno gli esuli, eccetera eccetera. E cosa succede? Che Geremia sta zitto e se ne va. Anche questo è bello, perché il profeta, il vero profeta non è che ha, come dire, è padrone della parola che Dio gli comunica. Se Dio gli parla, lui può parlare. Se Dio non parla, lui sta zitto. Però che succede? Che dopo un po' di tempo lui andrà da questo falso profeta e gli dirà, dice il Signore, tu hai rotto un giogo di legno, io lo farò di ferro. Io lo farò di ferro. E le cose andranno così, purtroppo, no? Che i babilonesi arriveranno e distruggeranno. E dalla sua mano sono annodate, sono cresciute fin sul mio collo e hanno fiaccato la mia forza. Il Signore mi ha messo, mi ha consegnato nelle loro mani e non posso alzarmi. Vedete, è il Signore in mezzo a me ha ripudiato tutti i miei prodi, letteralmente ha annientato tutti i miei prodi. Possiamo pensare ai soldati che sono stati uccisi nello scontro con l'esercito babilonese. Ha chiamato, ha raccolta contro di me per fiaccare i miei giovani. Il Signore ha pigiato nel torchio la Vergine figlia di Giuda. Attenzione, ha chiamato raccolta contro di me, letteralmente ha convocato un'assemblea contro di me. E questo termine assemblea, moed in ebraico, di per sé, qui è particolare perché moed significa un'assemblea liturgica in un momento di festa. Gerusalemme ne vedeva di festa, tra l'altro era l'unico luogo dove c'era il Tempio, no? Cioè, quindi lui dice, sta dicendo, ha convocato, ha fatto fare festa ai miei nemici, contro di me. Per fiaccare i miei giovani, per frantumare i miei giovani. Il Signore ha pigiato nel torchio la Vergine figlia di Giuda. Quindi questa immagine proprio dell'essere frantumato, dell'essere schiacciato, no? dalla pietra dei torchi, reso polvere. Tra l'altro frantumare i giovani, lo vedremo ancora dopo, i giovani sono la speranza di un popolo, no? E, quando ci sono, cioè, e quindi, però ecco, il frantumare i giovani significa dire che ha distrutto il mio futuro, non c'è un futuro. Per questo piango, letteralmente perciò piango. E dal mio occhio scorrono lacrime, perché lontano da me è chi consola, chi potrebbe ridarmi la vita. I miei figli sono desolati, perché il nemico ha prevalso. Perciò piango, i miei occhi due volte letteralmente si sciolgono in lacrime, perché è lontano da me il consolatore. Colui che può ridarmi vita. Vedete, il motivo del pianto è che non c'è chi consoli. E attenzione, il consolatore, si parla di un singolare, non è consolatori, il consolatore, perché la consolazione sta, pensate anche qui, no? Nella capacità di ridare vita. Si è nella morte. Si è nel disastro, si è in tutto quello che ci sta raccontando, eppure allo stesso tempo il ricordo è del Signore della vita, cioè del Signore che ci ha fatti uscire dall'Egitto, l'unico, no? Notate, se la sta pigliando e gli sta dicendo afflitto, eccetera, il Signore, e allo stesso tempo, no, si rivolge dicendo tu manchi, l'unico che sarebbe capace di ridarmi vita, di consolarmi ridandomi vita. Perché appunto i miei figli sono desolati, anche loro, no? Sono in questa, come la donna a Gerusalemme, che è la madre desolata, perché il nemico è stato più forte. E poi il versetto 17 ritorna il poeta, stiamo chiamandolo così. Sion protende le mani, nessuno la consola, di nuovo. Questo protendere le mani, che è questo gridare, questo gemere con le lacrime, con tutto il corpo, con le mani. E il problema è che non si trova il consolatore. Contro Giacobbe, il Signore ha mandato da tutte le parti i suoi nemici. Gerusalemme è divenuta per loro un abominio. Un abominio è, di per sé sarebbe una cosa impura, ricordate, una cosa impura è una cosa che doveva essere rigettata, e noi anche quando andiamo a Gerusalemme o in, appunto, in Terra Santa, eccetera, soprattutto a Gerusalemme, quando si va nella zona del muro, ci può capitare di incontrare, lì ce ne sono tanti, degli ebrei ortodossi, si riconoscono benissimo, no? E allora, se per esempio capita che uno di loro perde un libro e tu in maniera gentile glielo prendi, e tu vedrai che lui, no? No, perché? Perché noi siamo goim, noi siamo impuri, no? E per cui toccando noi il suo libro, e che poi lui toccherà, la nostra impurità tramite il libro passerà a lui e dovrà fare tutti i riti di purificazione, cioè per lui è un disastro, non è una, una cosa che cioè, questa cosa, no, dice uno è stato gentile, no, assolutamente. E allora ecco una cosa da che impuro, no, cioè impuro, attenzione, che non so che cosa dentro ci, pensando a cose impure, non so che cosa ci portiamo dentro, perché poi dopo ci sono tutte le varie cose, no, sfumature sulla sessualità, l'impurità, eccetera. Di per sé l'impuro è qualcosa biblicamente che ha a che fare con il caos, okay? Cioè è ancora quella situazione di essere, non essere, di tipo avere a che fare col morto, con un cadavere, e avere con qualcosa che ancora è lì, però è morto, è in una situazione di decomposizione, no? Quindi di venir meno della vita. Allora, ecco, Gerusalemme, che è stata cantata come la santità di Gerusalemme, quanti canti, la gloria di Israele, no? Che adesso è diventata, no? Cosa immonda, cosa impura, un abominio. Gerusalemme è divenuta per loro un abominio. Versetto 18 torna a parlare Gerusalemme e dice: giusto è il Signore, poiché mi sono ribellata alla sua parola. Ascoltate, vi prego, popoli tutti, e osservate il mio dolore. Le mie vergini e i miei giovani sono andati in schiavitù. Ho chiamato i miei amanti, ma mi hanno tradita. I miei sacerdoti, i miei anziani sono spirati in città mentre cercavano cibo per sostenersi in vita. Vedete, il versetto 18 comincia con una confessione. Il confessare che il Signore è giusto. Il problema non è il Signore. Il problema è il riconoscimento che si è venuti meno a una relazione. Attenzione, ricordate che poi, se avete già letto qualche volta, ma poi arriveremo a leggerlo anche insieme, è molto forte tutto Geremia, no? Che andando, Geremia avrà una prima parte di ministero nel nord, e del regno di Israele, che poi verrà per dire tutto distrutto, poi andrà a Gerusalemme, dove invece c'era il Tempio, dove c'era tutto l'apparato cultuale, eccetera. E il suo stracciarsi le vesti, in qualche modo, il suo gridare, è proprio il fatto che da una parte ci sarà un culto fatto bene, no, tutto regolarizzato, eccetera, e dall'altra parte una prassi di vita ingiusta. E Geremia se la piglia con quelli che ammassano case su case, su quelli che non pagano i loro operai, quindi molto concreto, per niente spiritualista, molto concreto. Allora l'idolatria finisce sempre nell'ingiustizia, finisce sempre nell'ingiustizia. Perché uno dice l'idolatria è qualcosa che ha a che fare con la relazione con il suo Dio, con una... no, l'idolatria ha a che fare poi, ha un riverbero sempre nelle relazioni fra, nell'ingiustizia. E allora, vedete, qui dice, il Signore è giusto, poiché mi sono ribellata alla sua parola, letteralmente alla sua bocca. Si è traditi un bacio d'amore, si è traditi una relazione d'amore. Per cui ascoltate, vi prego, popoli tutti, vedete questo tentativo di Gerusalemme personificata di coinvolgere, no? Voi tutti che passate, popoli tutti, come dire, ecco, in questa vicenda c'è una vicenda che ci riguarda tutti, e osservate il mio dolore. Dice, le mie fanciulle, le mie vergini, i miei giovani sono andati in schiavitù. Notate, c'è il riconoscimento del proprio peccato, e allo stesso tempo, come abbiamo già visto, in qualche modo la protesta per una sproporzione, no? Cioè, vedevamo prima i bambini, no? Adesso sono i giovani, le fanciulle, sono andati in schiavitù. Cioè, il mio peccato ha meritato tale condanna, e quindi è una protesta, no, che si fa presente, no? Ho chiamato i miei amanti, ma mi hanno tradita. Vedete, gli amici, gli amanti, che nel momento poi del bisogno non si sono fatti vedere, no? Non sono stati presenti. E allora questo tracollo di tutto che fa sì che i sacerdoti e gli anziani sono sfidati in città. I sacerdoti e gli anziani rappresentano le istituzioni, l'istituzione religiosa, l'istituzione economica, politica, no? E il tracollo è stato così tale che, ecco, queste persone che erano persone, no, che rappresentavano istituzioni che stavano in città, adesso, no, muoiono in città mentre cercano cibo per sostenersi in vita. Guarda, Signore, quanto sono in angoscia. Le mie viscere si agitano dentro di me. Si agitano. Dentro di me è sconvolto il mio cuore, poiché sono stata veramente ribelle. Di fuori la spada mi priva dei figli, dentro c'è la morte. Vedete, prima si diceva alla gente, ai popoli, di ascoltare, e adesso ci si rivolge al Signore dicendo: guardami, guardami, quanto sono in angoscia. Per sé questo angoscia si potrebbe anche tradurre angustia o ristrettezza, cioè stare in una posizione dove si sta scomodi perché, no, è stretta, cioè, e di per sé questo termine qui di per sé è utilizzato in Isaia, vi do la citazione, 49, capitolo 49, versetti 19 e 20, per descrivere la ristrettezza, cioè, della Gerusalemme messianica, cioè verranno tanti popoli a Gerusalemme che staremo stretti, no? perché no, i popoli della terra conosceranno il Signore. Per cui questo termine lì, di gioia, qui invece, no, è negativo. E anche le viscere, come sappiamo, nella mentalità ebraica sono il luogo del sentimento, della compassione, e allora queste viscere che sono sconvolte, no? E fra l'altro sono anche il luogo, come sapete, hanno un collegamento proprio uterino, cioè legato alla generazione. Come dire, queste viscere sono quasi di una partoriente che però non partorisce nulla. C'è lo sconvolgimento, no? Del momento del parto, ma è solo vuoto, poiché sono stata veramente ribelle. Di fuori la spada mi priva di figli, dentro c'è la morte. Vedete, questa morte che è dentro e fuori, dentro e fuori. Senti come io gemo. Di per sé anche qui sarebbe ascolta come io gemo. Come gemo, qui è scritto come gemo, ma in realtà in ebraico c'è ani è io, e non è come gemo, ma come io gemo, cioè nel senso che Gerusalemme sta dicendo: io sto gemendo, cioè la tua città, quella che tu hai voluto, sposando il mio popolo. Quindi è non una qualunque, ma sono io che gemo. Tutti i miei nemici e nessuno mi consola. Torna di nuovo, no? In questo poema per cinque volte torna: non c'è nessuno che mi consola, non c'è nessuno che mi consola. E vediamo se lo trovo al volo. C'è quella bella lettera, inizio della seconda lettera ai Corinzi, che dice, ve la leggo, che dice, una seconda, dice, ecco, dice, Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione. Egli ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in ogni genere di afflizione con la consolazione con cui noi stessi siamo consolati da Dio. Quante volte torna a consolare, consolati, no? Ci consola finché noi possiamo consolare quelli che sono nella tribolazione. Per cui qui invece ci dice che colui che deve consolare non c'è. Nessuno mi consola, nessuno mi consola. E poi ecco, tutti i miei nemici che hanno saputo, hanno udito della mia sventura, hanno gioito perché tu l'hai fatto. Manda il giorno che hai decretato ed essi siano simili a me. Giunga davanti a te tutta la loro malvagità, trattali come hai trattato me per tutti i miei peccati. Sono molti i miei gemiti e il mio cuore si consuma. Per cui vedete, nel dolore, il lanciare una maledizione, no? Di dire possano diventare questi come me, possano essere trattati questi come hai trattato me. Chi sono questi? I nemici. Però attenzione, non i nemici che hanno distrutto Gerusalemme, perché dice tutti i miei nemici hanno saputo della mia sventura, per cui non sono quelli che hanno distrutto, sono i falsi gli amanti, no? Gli amici che avendo udito della mia sventura non sono venuti a consolarmi. Gli amici che non hanno voluto condividere il mio dolore. E allora dire, Signore, falli sentire pure a loro, no? Che hanno avuto paura di condividere il dolore, no? Tante volte anche nelle relazioni umane, no? E non è semplice andare a trovare le persone del dolore, no? Perché in qualche modo non è tuo. Certamente è come lo vive quella persona, c'è una dimensione del dolore che naturalmente è incomunicabile in qualche modo, no? Però dall'altra parte l'amicizia, no? Nell'amicizia c'è un esporsi a questo, no? C'è in qualche modo un farsi carico, no? Allora questi che in realtà erano amici, ma in realtà sono nemici, perché l'hanno udito, non è venuto, no? E hanno gioito. Attenzione, perché tu lo hai fatto. Hanno gioito perché tu mi hai trattato così. E allora giunga davanti a te tutta la loro malvagità. Trattali come hai trattato me per tutti i miei peccati. Vedete, una cosa che speriamo che la parola sempre più ci educhi, che nella preghiera entra il cuore dell'uomo per la Bibbia, con tutto quello che c'è, con tutto quello che c'è. Perché purtroppo, vedete, no? Anche l'operazione che è stata fatta nella liturgia delle ore di togliere quelle parti imprecatorie, perché sai, alle suore non si possono far leggere queste cose, perché cioè, poi dopo, no? Cioè, loro anime pure, candide, no? Leggere Babilonia, che qualcuno possa prendere i tuoi figli e sfracellarli, no? A una roccia, come dice un salmo, non si può far leggere, no? Allora, ecco, questo dice la mentalità moralista, in cui tante volte, invece la Bibbia è liberante. Perché attenzione, poi dopo vedremo, il Signore non fa quello che dice Lui, e la vendetta la fa a modo suo, ma la cosa è, trattali come hai trattato me. E sono molti, davvero penosi sono i miei gemiti. Allora iniziamo la seconda lamentazione, dove appunto ritroviamo prima di tutto sempre il poeta, che continua a parlare sempre di Gerusalemme e dice: come il Signore ha oscurato nella sua ira la figlia di Sion, ha scagliato dal cielo in terra la gloria di Israele. Non si è ricordato dello sgabello dei suoi piedi nel giorno del suo furore. Di per sé, anche qui la traduzione più esatta sarebbe come mai. Vi ricordate che anche il primo poema cominciò così, c'è la stessa parola, Eka. Come mai il Signore ha oscurato? Attenzione, tre verbi, ha oscurato, ha scagliato e non si è ricordato. E poi ancora tre oggetti, che cosa? La figlia di Sion, la gloria di Israele, lo sgabello dei suoi piedi. E tutto questo nella sua ira, perché la ira, vedete, nel primo versetto, nella sua ira, e poi nel giorno del suo furore, qui è di per sé di nuovo ira. Qui sono i nostri traduttori che a volte, per finezze letterarie, non cambiano, di per sé è lo stesso termine, no? E soltanto che se è lo stesso termine, se lo mettono, ci aiutano a capire che c'è un'inclusione, no? Tutto questo sta accadendo nell'ira del Signore. C'è un'ira del Signore. Verso il male, verso l'idolatria, e che viene contro. Infatti, oscurato fa pensare appunto a questo buio, no? Che anche questa nube che bloccava l'esercito egiziano, vi ricordate, durante il giorno e non permetteva di raggiungere gli egiziani. Questo buio, che sarà il buio del giorno della crocifissione, vi ricordate che si farà il buio su tutta la terra, no? E allora questo momento dell'ira del Signore contro la figlia di Sion, la gloria di Israele, lo sgabello dei suoi piedi, cioè il Tempio e l'Arca dell'Alleanza. Il Signore ha distrutto senza pietà tutti i pascoli di Giacobbe, ha abbattuto nella sua ira le fortezze della figlia di Giuda, ha prostrato a terra, ha profanato il suo regno e i suoi capi. E di per sé il versetto 2 si potrebbe anche tradurre: il Signore ha inghiottito senza pietà tutti i pascoli. Tra l'altro c'è una bella assonanza, no? Si parla di pascoli, no? Per avere cibo, il Signore ha inghiottito. Inghiottito anche qui, che è un verbo che in altri luoghi è visto in positivo, cioè come il Mar Rosso che inghiotte gli egiziani, e poi si parla anche a un certo punto che il Signore nel libro di Isaia inghiottirà la morte, e qui invece è la distruzione senza pietà, che pure è un attributo di Dio, no? Dio pietoso e compassionevole. Tutti i pascoli di Giacobbe, ha abbattuto nella sua ira le fortezze, ha prostrato e ha profanato una terra, una Gerusalemme che perde la sua santità, il suo regno e i suoi capi. Ricordate che nel libro dell'Esodo, quando il Signore propone l'alleanza, dice: se tu accetterai, sarai per me un regno di sacerdoti, no? Eccetera. Quindi si fa riferimento qui, cioè questo che si era acquistato il Signore lo ha dato via, profanandolo, togliendogli regno dei sacerdoti in nazione santa. Con ira ardente egli ha infranto tutta la potenza di Israele, ha ritratto la destra davanti al nemico, ha acceso in Giacobbe come una fiamma di fuoco che divora tutto intorno. Guardate, questa azione di Dio contro il suo popolo ha due aspetti: uno attivo, ha inghiottito, ha distrutto, ha annientato, e uno passivo, cioè facendo mancare la sua destra, no? La sua destra, ricordate il passaggio del mare, Miriam che canta, no? La destra del Signore si è alzata, no? Con la destra ha colpito, no? Il cavallo e il cavaliere, eccetera. Qui la destra, che è la mano della forza, no? Così comunemente si intende, lui la ritrae davanti al nemico. E poi questa fiamma di fuoco che divora tutto intorno. Ha teso il suo arco come un nemico, ha tenuto ferma la destra come un avversario, ha ucciso quanto è delizia dell'occhio. Questo arco come nemico, sappiamo dagli storici che una delle forze dei reparti più forti è l'arma che i babilonesi avevano ed erano gli arcieri. Questi arcieri che appunto tiravano in maniera precisa e potente, no? Quindi questa pioggia di frecce che arrivavano sul nemico. Per cui l'immagine, ecco, negli occhi l'autore ha ancora questo esercito e dice che il Signore ha teso il suo arco come un nemico, ha tenuta ferma la destra come un avversario. Vediamo se ritorna la stessa parola. Sì, come un avversario. Ha ucciso quante delizie dell'occhio. Vedete, in questa situazione Israele sta allo stesso tempo elaborando questo fatto di aver visto che il Signore che doveva essere dalla sua parte non lo era, non lo è stato, anzi è stato contro. Questa vicenda porterà pian piano, poi da lì a poco, nei secoli successivi, ritorno dell'esilio, in qualche modo sempre più ha la consapevolezza che il Signore non è il Dio nostro contro i nostri nemici, ma il Signore è il Dio di tutti. Cioè, nel senso che i testi più antichi, anche della Bibbia, piuttosto che un monoteismo, parlano piuttosto di un enoteismo. Enoteismo significa che ogni popolo c'è il suo Dio, no? Un po' come era anche nell'antica Grecia, dei dei tutelari, no? Cioè, Bari c'è San Nicola, no? Cioè, chi ci pensa? Poi dipende quanto fra San Nicola, San Gennaro, San Pietro, no? Chi sta meglio piazzato nella corte celeste. No? Perché chi sta meglio più piazzato riesce più a farti avere, no? Il più potente. Allora c'è questa idea che appunto Dio è dalla tua parte contro i tuoi nemici e quindi in qualche modo tu lo puoi utilizzare, no? Tu gli dai i soldi, gli fai la festa, no? Gli fai tutto, e poi gli dici: beh, allora io devo fare no? Per favore, no? La fabbrica faccela da noi, non la far fare da altre parti, no? Così porti lavoro a Bari, no? E cioè, perché l'idea è sempre quella, no? Fra noi. Allora, nella scoperta che quel Dio che pensavamo che era con noi, ricordate anche quella, dicevamo la volta scorsa, quella falsa coscienza che si era sempre più consolidata, no? Col fatto che quell'assedio assiro, no? A un certo punto miracolosamente era fallito, per cui, come dire, Gerusalemme non cadrà mai, perché Gerusalemme c'è il Tempio e c'è Dio e Dio ce l'abbiamo noi, il Tempio ce l'abbiamo noi, no? Questo dire che è sempre più, no? Che questo Dio. Non ci sono gli dèi degli uomini, no, sono opera delle mani dell'uomo, hanno occhi che non vedono, hanno orecchie che non sentono, eccetera, eccetera. Ma c'è un Dio di tutti, un unico Dio, che non è di nessuno, inteso, no, in quel volere il tuo Dio. E anche questo, a volte ci sono queste pseudo-spiritualità molto privatistiche, sapete, no, di quello che c'è il suo Gesù, che gli va a dare i bacetti a Gesù, no? Ci hanno gli appuntamenti con gli amanti, no? Cioè gli appuntamenti alle 4 del pomeriggio passo a salutare il mio Gesù, no? Gesù del mio cuore, no? Cioè il Dio di Gesù Cristo pone in relazione con gli altri, non pone mai in quelle relazioni malate dualistiche, no? Ma ricordate che no, il giovane ricco che va da Gesù e gli dice: Maestro buono, e che già quello, no, è come una leccata per dire: vedi, no, maestro buono, e tu sei buono e io sono bravo che l'ho riconosciuto, no? Cioè così. E Gesù gli dice: perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio. Vedete, lui, questo giovane, vuole chiudere Gesù. No, io ti ho capito, io so che tu sei, no? Gesù subito lo porta a un terzo, no? Io e te un altro. E allora dice appunto: sulla tenda della figlia di Sion ha rovesciato la sua ira come fuoco, il Signore è divenuto come un nemico. Potete togliere anche quel come, perché in ebraico la parola può essere tradotta in due modi, e piuttosto il Signore è divenuto nemico. È forte, eh? Attenzione, questa è parola di Dio, parola umana nella quale c'è parola di Dio. Se arriveremo, forse noi non lo vedremo, non camperemo tanto, ma se si arriverà finalmente che nella liturgia feriale e domenicale passi tutta la Bibbia, che sarebbe la cosa, dovremo leggere anche questo, e chi va a leggere dovrà dire parola di Dio. Poi speriamo che ci sia gente che possa spiegare tutta l'assemblea, perché no? Però è forte questo, eh? Il Signore è divenuto nemico, ha distrutto Israele, letteralmente ha inghiottito Israele, ha inghiottito tutti i suoi palazzi, ha distrutto le sue fortezze, ha moltiplicato alla figlia di Giuda lamento e cordoglio. Ha devastato come un giardino la sua dimora, attenzione, ha violato letteralmente, ha violato come un giardino la sua dimora, la sua dimora. Ha abborrito il suo santuario, ha distrutto il suo luogo dell'assemblea. Attenzione, è una storia d'amore, dolorosissima, no? Tragica. Ma è la sua dimora, il suo luogo dell'assemblea. Il Signore ha fatto dimenticare in Sion la festa e il sabato. Ha rigettato nel furore della sua ira re e sacerdoti. Vedete, Sion, che era il luogo della festa, perché ricordate che la riforma religiosa operata dai deuteronomisti insieme a Giosia era stato quello di centralizzare il culto a Gerusalemme. L'unico tempio era Gerusalemme, per cui le feste si facevano a Gerusalemme. Gerusalemme era il luogo della festa, e quindi lui ha distrutto il luogo della festa, ha fatto dimenticare. Il Signore ha rigettato il suo altare, ha abborrito il suo santuario, ha detestato il suo santuario, ha consegnato le mura dei suoi palazzi in mano ai nemici. Vedete, c'è una bella lettura, poi la prossima volta ve lo stampo e ve la porto, adesso mi viene in mente, di un commento di Bonhoeffer, proprio di un commento a Geremia, no? Cioè dove in questa idolatria così radicata e che andava chiaramente Geremia lo diceva allo sfacelo, era come se Dio per salvare doveva distruggere tutto. Faranno i babilonesi, ma solo forse passando attraverso quello, no? Di una struttura ormai dove l'idolatria si era, no? E dove il messaggio del profeta veniva rifiutato, no? Solo passando perdendo tutto si può ritrovare tutto, c'è la speranza di poter ritrovare tutto. Essi alzarono grida nel tempio del Signore come in un giorno di festa. Vedete, il Signore ha rigettato il suo altare, ha consegnato le mura dei suoi palazzi in mano ai nemici. Loro fanno festa, no? Questa festa che sono le grida dei soldati che distruggono, che prendono, saccheggiano. Il Signore ha deciso di demolire le mura delle figlie di Sion. Ha steso la corda per le misure. Non ritrarrà la mano dalla distruzione. Ha reso desolati bastione e baluardo. Ambedue sono in rovina. Notate, ha steso la corda per le misure. Quasi è un architetto, no? Un architetto per la distruzione. E ancora in Geremia c'era una parola di speranza. Ricordate che quando Geremia viene chiamato, a un certo punto lui viene costituito per sradicare e piantare, no? Per distruggere e per costruire, eccetera, eccetera. Qui ormai questo messaggio è stato rifiutato e ha portato a, alla distruzione, per cui Dio come un architetto per la distruzione. Sono affondate nella terra le sue porte. Egli ne ha rovinato e spezzato le sbarre. Attenzione a questa immagine di affondare nella terra le porte, perché le porte erano dei luoghi importantissimi, cioè perché non soltanto permettevano l'ingresso o l'uscita dalla città, ma come sapete alle porte della città si amministrava la giustizia, alle porte della città si facevano gli affari, era il luogo del commercio, no? Eccetera. Per cui è come se tutto questo vivere insieme, che era attraverso anche delle istituzioni, è venuto meno, no? È stato inghiottito dalla terra. Il suo re, i suoi capi sono tra le genti e non c'è più legge. E neppure i suoi profeti hanno ricevuto visioni dal Signore. Vedete, il re, legge significa sacerdoti e profeti. Ricordate le tre istituzioni, no? Il re, il sacerdote e il profeta. Le tre istituzioni che non hanno più, il re è stato portato, deportato in esilio. Non c'è più il tempio, non c'è più il luogo della legge, del culto, e anche i profeti ormai non ricevono più parole del Signore. Siedono a terra in silenzio, gli anziani della figlia di Sion. Che immagine è forte, no? Di sedere in terra in silenzio. Qualche volta purtroppo si vedono, o anche nelle vicende, nelle immagini che abbiamo, dai disastri che accadono, no? Le guerre, eccetera, queste persone che sono così prostrate che ormai hanno pianto tutto quello che avevano da piangere e stanno solo in silenzio. Hanno cosparso di cenere il capo, si sono cinti di sacco, curvano a terra il capo, le vergini di Gerusalemme. Vedete, gli anziani e le vergini. Gli anziani sono anche il passato, cioè gli anziani sono la memoria del passato, no? E le vergini sono la prospettiva del futuro, per cui non c'è più passato, non c'è più futuro. Si sono consunti per le lacrime i miei occhi, vediamo come dice letteralmente, si sono consumati in lacrime i miei occhi, le mie viscere sono sconvolte. Vedete, adesso è il poeta che sta esprimendo la sua commozione. Cioè, nel aver descritto tutto questo, adesso lui si sente coinvolto nel dolore della città. Si riversa per terra la mia bile per la rovina della figlia del mio popolo, mentre vien meno il bambino e il lattante nelle piazze della città. Alle loro madri dicevano: dove sono il grano e il vino? Intanto venivano meno come feriti nelle piazze della città. Esalavano il loro respiro in grembo alle loro madri. Sono immagini terribili, perché è questa distruzione, questo venir meno dei bambini e dei piccoli, rispetto appunto a questi che dicevano il grano e il vino. Ricordate, il grano e il vino era proprio il simbolo della terra, della fecondità della terra, no? Che adesso non ci sono più. E queste immagini di questi bambini che per fame muoiono nei grembi delle madri, no? Cioè che i grembi delle madri sono i grembi da cui viene la vita, no? È come se a un certo punto questo grembo accoglie la morte, no? Ricordate che ci sarà anche quella, appunto, che Maria, che poi nella pietà cristiana, no? Accoglierà nel suo grembo il figlio deposto dalla croce, no? Lì dove noi crediamo che è un'entrata nella morte che ha vinto la morte, è una nascita, no? E allora dice: a che cosa ti assimilerò? A che cosa ti paragonerò, figlia di Gerusalemme? A che cosa ti eguaglierò per consolarti, vergine figlia di Sion? Poiché è grande come il mare la tua rovina, chi potrà guarirti? Vedete, è tale il disastro che questo poeta non trova parole, come dire, va a cercare, no? Come dire, nella storia altre situazioni, no? Che possano in qualche modo dire: ma come è accaduto in quella, no? Cioè, sapete, anche quando noi di fronte a certe cose tentiamo di trovare delle parole, ma no? E non si trova niente. Vedete, e anche il desiderio di consolarla, ma che non è possibile, che cosa ti eguaglierò per consolarti, no? Perché è grande come il mare la tua rovina. Questa idea del mare è importante, perché di per sé il mare è quello che... Il mare è il caos primordiale, Genesi 1, le acque primordiali, no? Poi è il mare della schiavitù, il Mar Rosso, che il Signore apre, no? E tra l'altro il mare del caos, il Signore pone un limite, ordina, no? Le acque di sotto dalle acque di sopra, eccetera. E poi ricordate il Signore Gesù che cammina sulle acque, che proprio è il simbolo di lui che cammina sul mare della morte, no? E allora qui invece questa volta è un mare che viene preso come immagine dell'immensità della rovina del popolo, che chi potrà guarirti? I tuoi profeti hanno avuto per te visioni di cose vane e insulse, non hanno svelato la tua colpa per cambiare la tua sorte, ma ti hanno vaticinato lusinghe, vanità e illusioni. Vedete, qui è il poeta che dice che in qualche modo tu sei arrivato anche in questa situazione di un mare di rovina. Perché i profeti, attenzione, i profeti non sono quelli che svelano il futuro, ma i profeti era la coscienza critica del popolo di Israele, cioè erano quelli che riuscivano a vedere quelli che gli altri non volevano vedere. Allora, sei arrivata anche così perché i tuoi profeti non ti hanno detto il vero. I tuoi profeti, per cercare un consenso, per cercare un guadagno, ti hanno detto il falso, ti hanno detto quello che tu volevi sentire. Quello che tu volevi sentire. E in questo non ti hanno aiutato a scuoterti. No. I profeti non sono stati fedeli, no, alla loro chiamata di essere sentinelle per il bene del popolo. No? E allora dice: ma ti hanno vaticinato lusinghe, vanità, illusioni. Contro di te battono le mani quanti passano per la via, fischiano di scherno, scrollano il capo sulla figlia di Gerusalemme. Vedete la derisione di coloro che passano per la via, scrollano il capo. E questa è la città che dicevano bellezza perfetta, gioia di tutta la terra. Spalancano contro di te la bocca tutti i tuoi nemici, fischiano di scherno e digrignano i denti, dicono: l'abbiamo divorata, questo è il giorno che aspettavamo. Siamo arrivati a vederlo. Vedete questi che deridono, no? Un po' come sarà quelli davanti al Signore Gesù in croce, no? Che lo derideranno, che lo schermiranno, no? E se Dio è con lui, lo liberi, scenda dalla croce perché vediamo e crediamo. Vedete, il Signore ha compiuto quanto aveva decretato, ha adempiuto la sua parola, decretata nei giorni antichi. Cioè qui c'è il ricordo che la parola del Signore si compie, lui l'ha detto, no? Il camminare su vie di morte porta alla morte, ha distrutto senza pietà, ha fatto gioire su di te il nemico, ha esaltato la potenza dei tuoi avversari. Grida dal tuo cuore al Signore, gemi figlia di Sion, fa scorrere come torrente le tue lacrime, notte e giorno, non darti pace, non abbia tregua alla pupilla del tuo occhio. Vedete, è il Dio con cui l'ha chiamato nemico, e allo stesso tempo, no, questo narratore, questo poeta dice: grida al Signore, perché Egli ti ha percosso ed Egli può salvarti, no? Gemi a Lui, grida con tutto il cuore, fa scorrere come torrente le tue lacrime, giorno, non darti pace, ecco, non darti tregua. Alzati, grida nella notte, quando cominciano i turni di sentinella, e fondi come acqua il tuo cuore. È bello perché questa cosa di fondere come acqua il tuo cuore significa affidarti completamente a Lui. È interessante questa cosa, no? Il nemico è quello che ti ha percosso, però allo stesso tempo in Lui solo c'è speranza, no? Anche se non c'è consolazione, anche se non ha ritratto la sua destra, davanti al volto del Signore, alza verso di Lui le mani, per la vita dei tuoi bambini che muoiono di fame all'angolo di ogni strada, no? Vedete, fallo per i tuoi bambini, per questi innocenti. Guarda, Signore, considera, chi mai hai trattato così? Questo è anche questo entrare in discussione con il Signore, farlo ragionare, eh? È bello questa cosa qui, no? Cercare di far ragionare il Signore, cioè di dire, guarda Signore, ma tu chi hai trattato mai così, no? Le donne divorano i loro frutti, i bimbi che si portano in braccio, sembra che nel momento dell'assedio, sotto la fame, ci siano stati anche degli episodi di cannibalismo. Sono trucidati nel santuario del Signore sacerdoti e profeti. Giacciono a terra per le strade ragazzi e anziani. Le mie vergini, i miei giovani sono caduti di spada. Hai ucciso nel giorno della tua ira. Hai trucidato senza pietà. Vedete, c'è un rimprovero a Dio. C'è un rimprovero a Dio. Questo, vedete, è all'interno di una relazione. All'interno di una relazione viva, no? Dove si sta vivendo questo momento di sconvolgimento, di non comprendere più l'altro, ma l'altro rimane il tuo Dio, per cui anche puoi rimproverare. Io ho le mie colpe, dice Israele, dice, no? Però tu, no? Hai esagerato, per cui per chi mai hai trattato così, no? Come hai trattato noi. Vedete, come un giorno di festa hai convocato i miei terrori da tutte le parti. Ricordate che Geremia sarà chiamato terrore all'intorno, cioè verrà tanto schernito che veniva soprannominato terrore, perché lui andava a dire terrore, terrore, no? E per cui qui dice, tu hai convocato per un giorno di festa i miei terrori. Nel giorno dell'ira del Signore non vi fu né superstite né fuggiasco, quelli che avevo portato in braccio e allevato li ha sterminati, il mio nemico. Il mio nemico è il Signore. Si chiude in maniera drammatica. Ecco, parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Coraggio.